Ciak e Sipario. Storie di cinema e teatro alla radio.
Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono Aldo Guidi con Chiara Palumbo.
Ciao Aldo.
Oggi di cosa ci parlerai, Chiara?
Allora, oggi ti torniamo, visto che l'altra volta è andata bene, è stato interessante, torniamo sulla danza.
Ok.
E torniamo sulla danza facendo un giro dalla musica colta, cioè da niente po' di meno che Bach, scusate se è poco.
Se è poco.
Però
sì.
Oggi giochiamo un po' e giriamo
le carte.
I pezzi, esatto, mescoliamo le carte, perché oggi vorrei che invece partissimo dal cinema prima di arrivare a Bach.
Guarda, ci sono due film molto interessanti, anche se per motivi differenti, che ci aspettano proprio in questo weekend nei cinema di Saronno. Il primo film di cui vi voglio parlare è il nuovo film di Paolo Genovese, che dopo il successo di Perfetti Sconosciuti era un po' alla ricerca di un'idea, come c'era in quel film, no? Che mi sembra un po' questa la chiave stilistica di Paolo, sin da quando eravamo colleghi nella stessa agenzia.
Sia lui, scusate, che, sei poco,
sia
di
lui
nuovo.
Che Luca Miniero, che è un altro che ha fatto una carriera non da poco. Cioè, trovare un'idea semplice che sia immediatamente comprensibile e da cui far scaturire una storia di relazioni. Così è stato per Perfetti Sconosciuti, dove il cellulare di ciascun protagonista diventava lo scrigno dei propri segreti. E va detto che la bontà di questa idea è stata confermata, oltre che dal successo del film, che è stato veramente notevole, anche dai diversi remake a cui ha dato origine.
Sentivo ieri dire che è il film con più remake nella storia.
Sembrerebbe di sì, è piaciuto molto questo trigger device del cellulare con i seghe eccetera. Allora, qual è l'idea di Follemente? Che questo è il titolo del nuovo film, vi chiederete. Allora, a prima vista, e forse più malignamente anche una lettura più approfondita, l'idea risulta un po' simile a quella che è alla base di Inside Out, no? Cioè tutte quelle voci che vi circolano nella testa.
Anche se a sentir loro l'idea gli è venuta prima.
No, ma poi guardando tutta la cartella stampa, allora, tra l'altro il film di Genovese è coprodotto dalla Disney, e già questo la dice lunga. Però i comunicati stampa del film parlano non di omini nella nostra testa, bensì di sceneggiatori, cioè il lavoro di scrittura del cinema messo in scena, cioè come se stessero trovando le battute, eccetera. Detto questo, il film va visto non fosse per la bravura del suo cast, no? Che è veramente molto interessante, e che la locandina del film presenta sobriamente come un elenco su fondo bianco. Tra l'altro Paolo ha iniziato a lavorare come art director, quindi si vede anche
l'eleganza.
E sono Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che sono la coppia che si incontra per la prima volta a casa di lei. E poi c'è Emanuela Fanelli, Maria Chiara Gianetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini dalla parte di lei, mentre dalla parte di lui ci sono niente meno che Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Quindi divertente, incalzante nelle battute scritte da un pool di tre sceneggiatrici e uno sceneggiatore. E qualcuno ha fatto notare che la migliore scrittura dei personaggi è quella femminile rispetto a quella maschile. Detto questo, vedetelo, dove ovviamente al cinema Silvio Pellico di Saronno, da oggi alle 18, domani venerdì alle 21, sabato due proiezioni 17:30 e 21, domenica addirittura tre proiezioni 15:17:30 e 21, e martedì prossimo alle 21. Segnalo tra l'altro che questo sabato continua al Silvio Pellico l'evento di Cinema Merenda dedicato ai più giovani, con un film di animazione che è 200% Lupo, che racconta di un barboncino eroico che lotta per mantenere il rispetto del suo branco di lupi mannari, quindi una cosa abbastanza particolare, alle 15:30. E l'altro film invece in cartellone, vi dicevo all'inizio che erano due film molto interessanti per questo weekend, è al Cinema Prealpi di Saronno, è Real Pain, che è stato un'autentica sorpresa a livello internazionale. Allora, scritto e interpretato da Jesse Eisenberg, che abbiamo conosciuto anche come attore quando interpretava Mark Zuckerberg in The Social Network, e il film è una bella storia d'amicizia che affronta, se vuoi, in modo inedito il tema della memoria dell'Olocausto.
Questo film non è facile.
Che non è facile, anche con una certa ironia. Il film ha colpito nei vari festival, è iniziato dal Sundance Festival fino ad arrivare alla nomination agli Oscar. Ma ha colpito l'interpretazione del coprotagonista insieme a Jesse Eisenberg, che oltre ad essere lo sceneggiatore e il regista è anche l'attore principale, e che è Kieran Culkin, che addirittura è arrivato alla nomination agli ultimi Oscar come miglior attore non protagonista. Per la cronaca, Culkin è il fratello minore di quel Macaulay Culkin e ha avuto anche lui una particina nel film che ha lanciato il fratello, ovvero il famoso Mamma, ho perso l'aereo. I cinefili internazionali l'hanno etichettato come Buddy Road Comedy Drama, cioè un film a cavallo tra commedia e film serio, ma on the road, perché si tratta di un viaggio in Polonia alla ricerca delle loro radici, perché i due sono cugini, e Buddy perché appunto una storia alla fine di un'amicizia, come si diceva all'inizio. Lo possiamo vedere al Cinema Prealpi di Saronno domani, venerdì alle 21, sabato alle 18 e alle 21, domenica, attenzione, alle 15 e alle 19.45, orari stranissimi, e lunedì alle 21. Vi chiederete cosa ci sarà mai al Prealpi domenica sera, per le precisioni alle 21.30? Beh, ve lo dico subito, c'è Itaca il ritorno. Il film di Uberto Pasolini, che non è parente di Pierpaolo Pasolini, bensì è pronipote di Luchino Visconti, tanto per rimanere.
In effetti, chiamandosi Uberto potevamo aspettarcelo, perché è un nome molto tipico di quella famiglia che si passano tra zio e nipote, quindi in effetti.
È parente per parte di madre, cioè praticamente sua madre è nipote di Luchino. Allora, ovviamente si parla della parte finale dell'Odissea, con il ritorno di Ulisse a Itaca e con un cast, come si dice in questi casi, stellare, perché abbiamo Ralph Fiennes nel ruolo di Ulisse e una Juliette Binoche in quello di Penelope.
E dicono che si pronuncia Rafe.
Sì, lui si incavala se lo chiami in un altro modo. Ho visto l'intervista, dico vabbè ragazzi, date una calmata. Il film sarà proiettato allora alle 21.30 di domenica, ma anche sabato, questo sabato, sempre al Prealpi, alle 14 alle 16. Devo chiedere a Vittorio Mastrorilli questa strana programmazione.
Di orari.
Anche perché alle 17.30 c'è ancora Cinema Merenda al Prealpi, questa volta sempre con 200% lupo. Però il Prealpi presenta anche due importanti eventi culturali. Il Lago dei Cigni dalla Royal Opera House con Royal Ballet alle 20.15 di martedì, ma anche il documentario Van Gogh, Poeti Amanti, per la serie La Grande Arte al Cinema, martedì alle 15 e alle 21. Cosa manca questa settimana, Chiara? Manca il riferimento al Cineforum, che si prende una pausa la prossima settimana, mentre oggi è ancora possibile assistere alla proiezione di L'Occasione dell'Amore, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata, con Guillaume Canet e Alba Rohrbacher per la regia di Stéphane Brisé, oggi alle 15.30 e poi alle 21 al Cinema Silvio Pellico di Saronno. Forse siamo...
Direi che abbiamo un sacco di cose molto interessanti da vedere al cinema, nonostante la pausa del Cineforum.
Al
Giuditta Pasta arriva invece martedì 4 marzo alle 20.45 Rifare Bach, la naturale bellezza del creato, con Roberto Zappalà, che dovrebbe essere con noi al telefono.
Sì.
Eccolo, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, tra l'altro, tu mi hai dato un inconsapevole assist molto prezioso, Aldo, perché prima hai citato Pasolini, nonostante non fossero parenti.
Uberto.
Lo cita anche, e invece
quello vero.
Originale, quello vero, Pierpaolo Pasolini, lo cita invece Roberto Zappalà nella sua presentazione di questo spettacolo molto interessante, facendo riferimento alla straziante bellezza del creato, così come la racconta appunto Pasolini, e che è una delle chiavi di lettura di questo rifare Bach. Direi che, Roberto, possiamo partire da qui, cioè qual è il rapporto della natura con Bach e che cosa hai voluto costruire, perché hai voluto metterli insieme?
Beh, intanto la parola straziante può sembrare fuorviante, no? Ma è proprio straziante nell'accezione più positiva del termine, no? È così bella, e la bellezza a volte può essere così straordinariamente dirompente che è quasi straziante. Quando il piacere è troppo, diventa quasi, non dico un handicap, ma diciamo appunto diventa straziante. Quindi Pasolini ha usato un termine perfetto. Ma il mio lavoro nasce, e tengo a sottolineare, io ne sono il coreografo e il regista, ma è la compagnia Zappalà Danza che è la protagonista, quindi i danzatori che stanno sulla scena. Al mio lavoro nasce per un doppio rispetto: il rispetto nei confronti di questo grande compositore che è appunto Bach, che diciamo ha segnato il mio percorso di coreografo in questi 30 anni, perché io ho usato tantissime produzioni la sua musica, e nello stesso tempo il mio rispetto per la natura. E il gioco era chi disturba di più, la musica di Bach all'interno di un bosco o il bosco, o il rumore di un bosco quando si ascolta la straordinaria musica di Bach. Ebbene, io in questo spettacolo dimostro che entrambi non disturbano, nessuno dei due disturba l'altro, cioè si coadiuvano in modo assolutamente perfetto, pur usando Bach nelle sue versioni più disparate, cioè in modo assolutamente pop, perché ci sono delle rivisitazioni, infatti si intitola Rifare Bach proprio per questo, perché non sono solo le sinfonie di Bach orchestrali nel senso classico del termine, ma ci sono anche degli eccessi musicali, non live ovviamente. Per esempio c'è tutta una serie di piccoli brani tratti da un meraviglioso disco di Bahrami, che è un classicone, e Danilo Rea, che invece è un jazzista straordinario in duo pianistico. Ecco, quindi tanto per far capire bene o male, diciamo, qual è il percorso musicale.
Certo, a proposito di questa...
Sentite un po' di rumore, scusate, ma sono in aeroporto.
Il bello della diretta è proprio questo, che vi troviamo in momenti strani, ma in realtà noi, almeno io, ti sto sentendo molto bene, credo ti stiano sentendo molto bene anche da casa. E mi hai incuriosito molto, in effetti, questo titolo, nel senso che la musica classica, o forse meglio la musica colta, si porta dietro spesso anche questo, un grande discorso sul purismo, sulla musica che va trattata in un certo modo, eseguita e fruita in un certo modo. Invece tu ti sei preso la libertà appunto di rifare Bach, di giocare con la musica. Per cui appunto volevo che tu ci raccontassi meglio come mai hai deciso di giocarci, e anche come arriva il tuo percorso appunto nel tempo. Hai usato, hai detto tante volte, Bach. A che punto del tuo rapporto con Bach, della tua relazione con la sua musica, arriva questa voglia di rifarlo?
Rifarlo perché appunto si intitola anche Rifare Bach per questa ragione, perché io ho preso anche dei brani che ho fatto 10 anni fa e li ho rivisitati in senso coreografico, quindi li ho rifatti per l'appunto. Però secondo me è la mia sensibilità nei confronti della musica e il mio rispetto nei confronti della musica in generale, ma anche la distanza rispetto al rispetto che io prendo. Cioè, per esempio, faccio un esempio lampante. Certo. Anche quando io ho lavorato con grandi compositori contemporanei e grandi musicisti, come per esempio potrebbe essere Giovanni Sollima, no? Mm-hmm. Ho sempre detto che in quel momento il ruolo principale era della danza e la musica era una colonna sonora, e non è un termine negativo, perché le più grandi colonne sonore hanno fatto grandi film.
Certo.
Quindi la colonna sonora di per sé non è detta nell'accezione negativa, mm-hmm. no? Ecco, ma è un termine più che altro tecnico. Ora, io gioco sempre con la musica, perché per me non esiste in realtà musica colta e musica non colta. Esiste la musica bella e la musica non bella. La musica che piace a qualcuno e la musica che non piace ad altri, come la danza d'altronde, no? L'arte deve essere così, non può essere... E quindi io il rapporto con la musica per me è anche smembrarla di quelle naturali, diciamo, collocazioni che comunemente si danno. Perché dico questo? Perché per esempio quando io ho fatto la Nona Sinfonia di Beethoven, mm-hmm. una mia opera in danza, Dal caos il corpo si intitolava, mm-hmm. il sottotitolo, da noi ci sono sempre dei sottotitoli, in realtà io ho composto tutta la coreografia, quasi un'ora di coreografia, con musiche diverse, spesso funky, pop, ho messo in un secondo momento e la Nona Sinfonia. Ora questa è un'operazione che io faccio spesso proprio per non essere eccessivamente coinvolto nelle melodie di quella composizione. Mi piace smembrarle e poi cercare di riadattare il mio movimento, il movimento dei miei danzatori alla musica che io comunque avevo già pensato. Ora ovviamente non è scientifica questa, questa connotazione o questo metodo di lavoro, però è il mio metodo di lavoro. E visto i risultati che abbiamo ottenuto negli ultimi 10 anni, alla fine è un risultato positivo. Per esempio, adesso debutteremo fra qualche mese con la nuova creazione Brother to Brother dall'Etna al Fuji, dove ci sono dentro dei canti gregoriani, ma ci sono anche questi meravigliosi percussionisti dei taiko, i tamburi, enormi tamburi giapponesi, che sono live insieme a noi. Ci sono queste commissioni, no, musicali. Ecco, io sono affascinato da queste cose, ecco. Però ovviamente Bach rimane per sempre il mio autore preferito, perché ha un modo di comporre così chiaro. Cioè, anche questo non è nell'eccezione negativa che io sto dicendo questo, ma Bach, dove lo metti, sta bene. Cioè, lo metti sotto la doccia, sta bene, lo metti per fare l'amore, sta bene, lo metti durante un viaggio in macchina, sta bene, lo metti nella danza, sta perfetto, lo metti nel cinema anche. È l'essere neutrale di quell'opera musicale che è importantissimo, mm-hmm. che fa sì che questo accada. Neutrale sempre nell'accezione positiva.
Adatto a tutto. Ecco.
Sì, però adatto a tutto può sembrare a volte anche negativo, no?
Sì, però ci è molto chiaro il senso, l'hai detto benissimo secondo me tu, ed è verissimo. I grandi hanno questa peculiarità di rimanerlo in qualsiasi contesto li si collochi e di appunto aggiungere qualcosa e non essere sminuiti dal contesto dentro cui sono. A proposito della commissione di linguaggi di cui parlavi prima e che piace molto anche a noi, questo incontro di linguaggi e di mondi, questo lavoro in fondo è questo, nel senso che appunto partiamo dalla musica, o almeno si dichiara un punto di partenza musicale, per farne poi una danza e quindi una cosa che riguarda i corpi. Quindi ti chiedo, come si dà corpo, come lo hai fatto tu, e come si dà corpo alla musica quando poi è quella musica a essere come dire, lo strumento e il linguaggio attraverso cui il corpo poi si muove?
Beh, in qualche modo quello che ho detto prima, il mio metodo non è un metodo assoluto, è quello che io non parto dalla musica, parto dalla musica come suggestione, mm-hmm. ma non parto dalla musica come costruzione della coreografia in maniera mm-hmm. pedissequa, cioè la nota, l'accento, la melodia, non parto da quello. Io parto dal corpo, esattamente come avviene nel cinema. E nel cinema cosa avviene molto spesso? Chi compone la musica parte dalle immagini, vede le immagini, la maggior parte delle volte, non è sempre così, ma comunque la maggior parte delle volte, e costruisce la musica in relazione alle immagini. Ed è quello che io faccio. Io mm-hmm. costruisco le immagini e dopo applico la musica nel modo migliore. Magari la musica l'ho scelta prima, questo sì, però non è detto che uso quella musica, la musica la uso nella dinamica della musica stessa, della composizione, mm-hmm. magari inverto le tracce, per esempio, no? E quindi creo queste situazioni. Poi alla fine sono i risultati, il pubblico non credo che percepisca sempre questo. E lo dico perché, per esempio, adesso io sono in tournée, abbiamo finito ieri a Lucca, abbiamo fatto tutto il nord, adesso poi ritorniamo al nord verso Cremona, Pordenone, eccetera, con la mia trilogia dell'Estasi, mm-hmm. dove facciamo la Prémédie d'Enfant di Debussy, il Bolero di Ravel e la Sagra della Primavera. Sono tutte e tre opere messe, tutte e tre grandi opere messe tutte di seguito senza soluzione di continuità. Cos'è che unisce tutte queste tre, a parte il tema, che è il sacrificio, l'esclusione, eccetera, eccetera, che in qualche modo viene scritto nei vari libretti delle tre opere originali, ma ciò che mette insieme queste tre cose è l'ambientazione. E l'ambientazione viene sottolineata da tre momenti techno, di musica techno, che dividono le tre fasi, proprio perché l'ambientazione è all'interno di un rave. Tutto avviene all'interno di un rave, dove ci sono naturalmente dei sacrifici, c'è la droga, eccetera, 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 anche se non si vede tutto questo. Quindi vedi come la commissione dei generi per me è una cosa assolutamente normale. Essenziale. Ovviamente i puristi, sentendo alcuni, devo dire, anche nell'ignoranza, e dico questo anche all'interno cioè l'ignoranza anche di alcuni musicisti, perché a volte l'abbiamo suonata anche con orchestra, non sanno nemmeno che quelle tre grandi opere sono state create per la danza, non sono state create come tre sinfonie, sia la Prémédie, sia il Bolero, sono state create per la danza. Quindi la danza è la protagonista in quel momento, e quindi il regista, il coreografo, può scegliere di interrompere quel flusso attraverso, non all'interno della musica, dell'opera, perché sarebbe un sacrilegio ovviamente, ma nella separazione di questi tre momenti. E devo dire che il pubblico apprezza molto questa cosa, di questo. D'altronde in teatro perché si viene? Io me lo chiedo sempre, no? Allora, se si viene per stare sereni e tranquilli, essere portatori di serenità e chiedere quello allo spettacolo, e allora forse la performance non è il luogo giusto. Il teatro non è luogo. In teatro si deve andare per fantasticare, in teatro si deve andare per avere un momento che tu immagini nella tua mente, ma non sei in grado di risolverlo visivamente. Mm-hmm. E allora quello è il momento in cui, per questo si va in teatro, per essere, non dico sconcertati, ma per essere
sorpresi, forse.
Per vivere un momento diverso dalla quotidianità. Altrimenti stai davanti alla televisione, ti scegli il film che vuoi, fai zapping e risolvi il problema così. Sono Penso che questo d'accordo. Sia il ruolo del teatro in senso assoluto, che sia musica, che sia prosa, che sia danza e anche probabilmente anche cinema.
Sono molto d'accordo. Io avrei una curiosità sul giro del mondo produttivo di questo spettacolo, però non so se Aldo ha il nostro Aldo Guidi a proposito
spettacolo?
Di cinema. Ah, una curiosità. Allora, rimango invece sulla su Rifare Bach, perché ho visto che c'è una collaborazione produttiva che va da Belgrado a Singapore, e mi chiedevo cosa porta questo, se questo viaggio nel mondo ha portato dentro allo spettacolo anche qualche cosa, o invece racconta semplicemente di come funziona oggi il dare vita a questo tipo di spettacoli?
Ma diciamo, la danza ha questa grande opportunità, no? Come la musica, di andare in tutto il mondo senza problemi perché non esiste la lingua. Quindi noi abbiamo la fortuna di girare il mondo con qualsiasi tipo di produzione. Siamo appena tornati da New York, per esempio, con una parte di questo, no, con un'altra cosa, non con Rifare Bach, e quindi diciamo, in questo caso, adesso non ricordo esattamente quali teatri abbiamo fatto di questi spazi, ma spesso, per esempio, noi abbiamo realizzato un cartone animato, diciamo, che si intitola La naturale bellezza del creato, che ha girato in un sacco di festival di cinema di animazione, dura 3 minuti, ecco, spesso con questo che racconta in 3 minuti lo spettacolo, con dentro i miei danzatori veramente, solo che sono animati, e quindi questo ha girato, credo che sia stato proprio anche a Singapore siamo stati anche con la compagnia. Quindi
abbiamo
produzioni sempre molto internazionali, perché per fortuna, dico io.
Davvero, sì.
Io avrei un'altra curiosità, Roberto Zappalà, riguardo il suo stile, o meglio il linguaggio della compagnia Zappalà, viene denominato MODEM, ovvero abbreviazione di Movimento Democratico. Me lo spiega?
Sì, allora, ovviamente non si riferisce né a un movimento politico, ovvio, ma neanche al modem, quello che si usa per diciamo connettersi, no? Movimento Democratico perché noi lo studiamo da ormai quasi 23-24 anni, perché durante il warm up che noi usiamo fare quotidianamente, abbiamo dei momenti di... Adesso è un po' complicato dirlo in breve. Comunque, momenti che si chiamano esegesi, per esempio, no? Dove noi stabiliamo un rapporto con le giunture del corpo in modo molto quasi letterario, no? Come l'esegesi della letteratura, no? Dove una frase poetica si divide in tante parti. Roberto Benigni ne fa un cavallo di battaglia, certo, quando fa le sue one man show.
Certo. E quindi noi
Come?
L'esplorazione dei significati, anche le parti del corpo hanno dei significati intrinseci.
Esatto, noi esploriamo invece le giunture del corpo, quindi tutte le parti più significative del corpo che permettono poi al corpo di muoversi in un determinato modo, di essere più autentici possibili nella volontà del coreografo, e questo ci permette durante il warm up di essere di dover essere democratico il corpo, nel senso che io lascio la libertà ai danzatori, dando dei task, di esplorare, e questo fa sì che le potenzialità, le possibilità aumentino, no? Anziché partire da una sola mente, che certo, è la mia, certo, ma hanno possibilità di esplorarsi. Però è molto importante sottolineare una cosa, che come tutte le democrazie del mondo, è anche questa imperfetta, perché poi alla fine decido io di andare in scena in un modo o in un altro, e quindi la responsabilità è giusto che sia mia, certo, quindi certo, giocando così sulla parola democratico, secondo me è anche molto, non solo affascinante, ma è anche molto molto chiaro, ecco, soprattutto quando si vede e dentro i lavori questo momento di chiarezza, questo momento di democrazia, questo momento di abbandono del corpo e autenticità del corpo, dove noi studiamo anche l'eliminazione del pudore, diciamo, ci sono tanti aspetti che non è facile dire, soprattutto in radio, ovviamente questo ci permette di farlo vedere poi in scena, o meglio ci auguriamo che si veda.
Bisogna vederlo, esatto. Certo. Ad esempio martedì 4 marzo alle 20:45 con Rifare Bach, ringraziamo di cuore Roberto Zappalà per questa interessantissima e profonda traversata, ci vediamo a teatro.
Grazie tanto,
grazie
a voi.
Grazie.
Speriamo in tanti.
Arrivederci.
Sì. Arrivederci.
Arrivederci.
Sì, bellissima intervista. Fatemi dire solo una cosa, che il Lago dei Cigni della Royal Opera House di Londra è stasera al Cinema Prealpi alle 20:15, mi ero dimenticato di dirlo prima.
Perfetto, a tanti appuntamenti, grazie ad Aldo Guidi, grazie al nostro fantastico regista, al nostro Matteo
Serenelli, e grazie a Chiara Palumbo.
Grazie.